Bene, per la grazia del Signore, questa sera volevo continuare insieme a voi a vedere nella scrittura sul tema dal titolo Il giorno del Signore, ed è la seconda ed ultima parte per questo tema specifico. Leggiamo insieme dalla parola di Dio, da Prima Tessalonicesi, capitolo 5, dal versetto 1 al versetto 11. Prima Tessalonicesi, capitolo 5, dal versetto 1 al versetto 11. Pregando che la grazia di Dio e la guida del suo Spirito possa guidarci in questi testi meravigliosi. Prima Tessalonicesi 5:1. Ora quanto ai tempi ed ai momenti, fratelli, non avete bisogno che vi se ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Quando diranno pace e sicurezza, allora di subito una improvvisa rovina verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno affatto. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, sì che quel giorno abbia a cogliervi a guisa di ladro. Poiché voi tutti siete figliuoli di luce e figliuoli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Poiché quelli che dormono, dormono di notte, e quelli che si inebriano di notte. Ma noi che siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore, e preso per elmo la speranza della salvezza. Poiché il Dio non ci ha destinati ad ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del Signor nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, affinché, sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Perciò, consolatevi.
Buona serata, grazie ancora. Ciao.
Un microfono aperto.
Dai.
Grazie, Anna Grazia. Chiudi il microfono per piacere. Grazie. Perciò consolatevi gli uni gli altri ed edificatevi l'un l'altro come d'altronde già fate. Amen. Allora, questo testo, riprendiamo dalla volta precedente. Eravamo arrivati intorno alla metà del versetto 3, tratta, come abbiamo visto, del giorno del Signore. Se vi ricordate, la volta scorsa abbiamo parlato di tempi e di momenti, o di stagioni, come viene tradotto in alcuni testi, e abbiamo letto che il Signore, abbiamo visto un momento della storia. Abbiamo visto che i tempi, cioè la parte cronologica, ha a che fare con la durata, e i momenti invece sono più, diciamo, dei momenti, scusate la ripetizione, specifici che avvengono durante la storia laddove avvengono determinate situazioni. Per esempio, abbiamo fatto l'esempio della Chiesa. La Chiesa è un momento storico, la Chiesa non esisteva che dura un certo tempo. La Chiesa non esisteva, non c'era la Chiesa come noi la conosciamo oggi, prima della discesa dello Spirito Santo. Fa parte di un momento. Abbiamo detto che l'anno stesso dura 365 giorni ed è fatto di stagioni, quindi di momenti che intervengono nel corso dell'anno. Il rapimento, abbiamo visto, è un momento, quando dice ricondurrà il Signore Gesù, ricondurrà con sé i morti in Cristo e rapirà i viventi. Il giorno del Signore è un momento che avrà una certa durata, che come abbiamo visto non è di 24 ore, e in cui avverranno delle cose. In particolare, come abbiamo visto, avverranno dei giudizi tremendi da parte del Signore sugli increduli. A differenza del rapimento della Chiesa, in cui l'Apostolo Paolo dice ai Tessalonicesi, l'abbiamo visto in prima Tessalonicesi, parte dal capitolo 4, 13 fino in fondo, fino al versetto 18, in cui comincia con: fratelli, non vogliamo che siate in ignoranza circa queste cose. qui l'Apostolo Paolo dice sapete molto bene, quindi erano a conoscenza di questo momento, di questo avvenimento, di questo giorno del Signore, che come abbiamo visto è ben predetto molte volte, tutti i profeti parlano di questo giorno, e quindi la rivelazione, se abbiamo detto del rapimento, che è un mistero, quindi qualcosa che era sconosciuto fino a quel tempo, che Paolo rivela per lo Spirito di Dio, il giorno del Signore non era rivelato come è stato rivelato certamente nel Nuovo Testamento in maniera più chiara, ma era già rivelato chiaramente anche nell'Antico Testamento. Quindi il giorno del Signore abbiamo visto è un periodo di tempo, non di 24 ore, non stiamo parlando del fu sera e poi fu mattina, leggiamo in Genesi, ma è un tempo che durerà di più. In questo giorno abbiamo letto che durante questo giorno del Signore, quindi durante questo tempo di giudizi, ci sarà giudizio, devastazione, questi sono termini che abbiamo trovato l'altra volta, non li ho ripresi tutti, vi ricordate, ne abbiamo visti diversi, tenebre, caligine, ira, fitta nebbia, sono tutti termini di cui la parola di Dio ci parla del giorno del Signore e ci parla anche in particolare relazione all'Israele, all'Israele, al popolo di Israele di un tempo terminale, quindi di preservazione di un residuo, e questo non entriamo nel dettaglio di un residuo eletto, ed un tempo terminale di guarigione e di salvezza al ritorno fisico, al ritorno alla manifestazione, quindi ciò che la parola di Dio chiama Epifaneia, cioè alla manifestazione visibile del figliuolo dell'uomo, di Gesù glorificato sulla terra. Abbiamo detto che questo giorno verrà come un ladro, quindi non si può determinare, scritto, l'abbiamo letto anche stasera, come un ladro, come le doglie della donna incinta, che può essere in qualche modo, possiamo avere, come scritto nella parola di Dio, delle avvisaglie, come ci rivela il Signore Gesù nel sermone profetico, Matteo 24 e 25, ma non è determinabile in modo deterministico, quindi come spesso è stato fatto da alcuni. Erroneamente, poiché il Signore disse, ha detto nella sua parola, nessuno lo sa, solo il Padre. E abbiamo ancora anche letto che questo giorno sarà un giorno in cui un'improvvisa, cioè sarà un giorno come viene un ladro in maniera improvvisa, sarà un giorno che porterà una rovina improvvisa che cadrà addosso a coloro che sono, come vedremo ancora questa sera un pochino meglio, increduli. Facciamo un passo avanti, quindi, nella meditazione di questi testi. Il primo punto che vorrei vedere con voi questa sera è pace e sicurezza, come ho titolato questa slide. E il versetto 3 della parola del Signore dice, quando diranno, e tra parentesi ho messo loro, quindi sono loro quelli che diranno questo, a differenza del voi, che vedremo nel corso di questa meditazione insieme, pace e sicurezza. Allora, subito, di subito, una improvvisa rovina ve la rola addosso, come le doglie della donna incinta, e non loro scamperanno affatto, ma voi, fratelli. Allora, pace e sicurezza. Quando, mentre riflettevo all'inizio di questa settimana, negli ultimi giorni, su questa parola, pensavo a questo, pace e sicurezza. Un motto mi è venuto in mente e riflettevo su questo fatto, potrebbe essere anche un motto. Mi ha fatto riflettere, mi ha fatto fermare questo proprio pensiero di questo loro che diranno pace e sicurezza. Ci sono stati nella storia, se voi vi ricordate, basta andare indietro di qualche decina d'anni al famoso pace e amore, no? Di cui ci ricordiamo di andando indietro alla fine degli anni 60, 70, quindi all'epoca dei cosiddetti figli dei fiori o in quegli anni, oppure non so se vi ricordate del periodo in cui vi è stato l'abitudine o c'è stato l'esplosione tra virgolette di queste bandiere con scritto pace arcobaleno appese alla finestra. Ci sono diversi e di questo mi ricordo vivamente di queste cose. Un po' meno degli anni 60 perché non ero ancora nato, ma al di là di questo le ho lette nei libri, al di là di questo pace e sicurezza è qualcosa che sempre di più il mondo cerca. Pace e sicurezza. E vi sono, se vi guardate attorno, certamente delle situazioni che ci fanno vedere riguardo a questa richiesta del mondo di pace e sicurezza. Quando noi leggiamo, vediamo per esempio certe organizzazioni, se voi guardate certe organizzazioni, vi è proprio nel loro carteggio, proprio questa, nella loro descrizione, diciamo, nei loro scopi, questo tipo di queste parole che ricorrono e ricorrono sempre più spesso. Ma al di là di questo, il mondo ha un desiderio di pace. Il mondo sempre di più oggi ha un desiderio di pace, una pace che è una non belligeranza, una pace di una certa, diciamo, di essere sicuri, di una pace che è una non guerra per il mondo, e un desiderio sempre crescente anche per il tempo che stiamo vivendo, nel quale il Signore ci colloca, di sicurezza. Ma il mondo dimentica, purtroppo, che Gesù ha detto nel passaggio che ho scritto, che ho messo lì, Giovanni 14, versetto 27, che l'unico che può dare la vera pace è il Signore. Quando il Signore dirà ai suoi che erano preoccupati, erano turbati, infatti il Signore gli dirà che il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Dirà: io vi lascio la pace, vi do la mia pace. La pace del Figlio di Dio è una pace che il mondo vuole promettere, e sarà qualcosa che colui che verrà, che vorrà imitare il Signore con le sue opere potenti, che il diavolo gli darà da fare, cioè il figliuolo della perdizione, cioè l'anticristo, prometterà al mondo. E per quanto mi riguarda, leggendo le scritture, ci sarà una parte probabilmente dell'ultimo tempo, dell'ultima settimana, in cui vi sarà un patto di pace. Potrebbe esserci un riferimento a Daniele, capitolo 9, verso 27, dove parla di quel saldo patto che egli farà con molti. Patto che poi verrà rotto a metà della settimana e comincerà qualcosa di totalmente diverso. Ma per non uscire fuori tema, pace e sicurezza è qualcosa a cui... Perché se voi leggete questo testo, loro diranno pace e sicurezza. Quindi ci sarà penso, mi pare di vedere, che vi sia proprio un'affermazione di queste due parole, e questo ci aiuterà, perché la Bibbia, ogni parola della Bibbia è sì ed amen, ogni parola della Bibbia è purificata col fuoco, poiché è scritta dallo Spirito Santo. Quindi dobbiamo prendere queste parole in modo, queste parole che noi leggiamo in questo testo, in modo assolutamente, con grande attenzione, e meditarle, e parlo per me, con grande attenzione. Vediamo, ci sono molte organizzazioni sociopolitiche e internazionali, anche religiose, che hanno queste due cose. E queste sono la finta pace e le finte promesse che già vediamo nell'Antico Testamento. Vi sono nella parola di Dio diverse, anche nell'Antico Testamento, ammonimenti, diciamo parole che richiamano la nostra attenzione a queste cose. Leggiamo per esempio, se andiamo insieme nella scrittura, in Ezechiele al capitolo 13, versetto 8, se torniamo nell'Antico Testamento, nel libro di profeta Ezechiele, capitolo 13, versetto 8, è scritto: perciò così parla il Signore, l'Eterno, poiché proferite cose vane e avete visioni menzogneri, eccomi contro di voi, dice il Signore, l'Eterno. La mia mano sarà contro i profeti dalle visioni vane e dalle divinazioni menzioniere. Essi non saranno più nel consiglio del mio popolo, non saranno più iscritti nel registro della casa di Israele. Non entreranno nel paese di Israele, e voi conoscerete che io sono il Signore, l'Eterno. Giacché, attenzione, sì, giacché sviano il mio popolo dicendo pace quando non vi è alcuna pace. E ancora il libro del profeta Geremia, quindi andiamo indietro di qualche pagina, Geremia capitolo 28 verso 9, Geremia capitolo 28 verso 9, quando il profeta che profetizza la pace, quanto al profeta che profetizza la pace, allorché si sarà adempiuta la sua parola, egli sarà riconosciuto come un vero mandato dall'Eterno. E ci sono altri passaggi in Geremia, ve li lascio se volete, Geremia 6,14 e Geremia 8,11, che danno lo stesso messaggio. Una promessa di falsa pace. E purtroppo, purtroppo, sono convinto che vi sarà anche, siccome la parola di Dio, e lo vedremo meglio tra un attimo, parla di apostasia, ci sarà purtroppo anche questo tipo di messaggio dato, questa è una convinzione che ho personale sulla scrittura, dato da quella chiesa che in realtà è falsa chiesa, dove all'interno vi sono falsi profeti. Il monito di Timoteo, in Prima Timoteo mi sembra capitolo 4, quando dice negli ultimi tempi si accumuleranno molti spiriti seduttori e molti li seguiranno. E oggi vediamo, è innegabile che se è vero che da un lato, per la grazia di Dio, vediamo conversioni, e questo è meraviglioso, in molte parti, in diverse parti del mondo, in particolare nelle parti dove vi è più povertà, vediamo altresì una crescita rapida di falsi profeti che non predicano l'Evangelo, ma, come dice la parola, il loro Dio, il denaro, il loro Dio è il ventre, come dice la parola di Dio. E questo è veramente importante. E già la scrittura nell'Antico Testamento, perché questo succedeva anche in Israele, quindi nulla di nuovo sotto il sole, come dice l'Ecclesiaste, e vediamo anche i tempi moderni. E questi falsi profeti, come scritto, saranno svergognati, come dice la parola di Dio, quando avverrà quello che il Signore invece ha predetto nella sua parola. Questi diranno pace e sicurezza, ma un'improvvisa rovina cadrà loro addosso. Come succedeva purtroppo al popolo di Israele, se noi andiamo indietro, non abbiamo tempo di vedere tutti i passi in dettaglio, se noi andiamo indietro, per esempio, nell'Antico Testamento, vediamo che il popolo di Israele vi erano profeti, falsi profeti, come vi ricordate l'esempio dei profeti con Elia o di quell'altro testo dove c'era quel profeta che si era messo delle finte corna e diceva tu darai di cozzo ai Siri, e di tutti quei profeti ce n'era solo uno che profetizzava invece la parola del Signore, e quel profeta appunto annunziava quello che sarebbe successo nella battaglia. E questo succede anche oggi in qualche modo. Difatti la scrittura in seconda Tessalonicesi capitolo 3 4 versetto capitolo 2 versi 3 e 4 dice: nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera, poiché quel giorno non verrà prima che sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figliuolo della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto quello che è chiamato Dio e oggetto di culto, fino al punto di porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e dicendo che egli è Dio. Abbiamo parlato di questo anche martedì, leggendo quel Salmo, coloro che hanno profanato l'eredità, e qui la parola di Dio, questo è scritto anche chiaramente, non andiamo a leggere, ma dato che voi conoscete la scrittura, è scritto chiaramente anche in Daniele, vi sarà un tempo in cui il Tempio verrà profanato e vi sarà colui che si siede nel Tempio e dirà io sono Dio, e il Signore lo permetterà per un certo tempo, il figliuolo della perdizione. E qui la parola di Dio parla appunto, abbiamo detto, falsi profeti, un desiderio di pace, pace e sicurezza, una falsa promessa di pace e sicurezza contro un'improvvisa e subitanea rovina, E qui la parola di Dio, tutto questo non verrà prima che non sia venuta l'apostasia e non sia manifestato l'uomo del peccato. Ma dove sarà l'apostasia, mi chiedevo. Apostasia è apostasi, quindi è non stare più fermi. La stasi è proprio stare fermi, stare stabili, stare immobili. L'apostasi è proprio non stare fermi. Okay? Quindi una buona traduzione è l'abbandono, quindi è lasciare, è muoversi dalla stabilità, quindi l'abbandono. L'apostasia starà nel mondo? Può il mondo essere apostata? Mi chiedo. Certamente no, l'apostasia non è nel mondo. L'apostasia purtroppo avverrà come accadde nell'Israele, che l'apostasia era del popolo, l'apostasia avverrà all'interno di quella che falsamente si chiama Chiesa. E questo è assolutamente importante, non nei figli di Dio, perché i figli di Dio non apostatano, ma coloro che apostano sono coloro che in realtà, come dice Giovanni, non erano dei nostri. E questo è assolutamente assolutamente importante. Apostatano da cosa? Dalla verità e dalla fede. Quindi l'apostasia dalla fede, l'apostasia dalla verità è come vedremo tra un attimo, l'apostasia dell'amore e l'apostasia della speranza. E non la speranza della terra, ma la speranza del cielo, la speranza di Gesù Cristo, la speranza della sua venuta, la speranza dell'aspettare, la certezza dell'attesa della sua beata apparizione. Se noi apostatiamo, se noi ci togliamo da questo, non c'è più nulla. Ed è questo veramente fondamentale. E questo purtroppo sta, se ci guardiamo attorno a noi, avviene e avverrà sempre di più, come quel testo che mi dà sempre tanta tristezza quando lo leggo, in Matteo capitolo 7. 21 e 20, da 21 a 23, dove dice: In quel giorno molti mi diranno: Signore, Signore, non abbiamo noi fatto questo, fatto quest'altro, fatto opere potenti, cacciato demoni e noi profetizzato in nome tuo? E il Signore, io dichiarerò loro: Dipartitevi da me, voi tutti operatori di iniquità, perché io non vi ho mai conosciuto. E purtroppo credo che all'interno di questa apostasia vi siano anche coloro di che sono dichiarati dal Signore Gesù in questo passaggio. Una chiesa orgogliosa, pensavo, una chiesa sapiente, piena di conoscenza teorica, guidata da uomini sotto l'impulso di spiriti seduttori, come Laodicea, e laddove si tollerano gravi forme di peccato, quali la fornicazione, l'adulterio, e non si parla più di ravvedimento, dove l'amore dei più si è raffreddato, poiché Cristo non è più il primo amore, come accadeva nella chiesa di Efeso. Questo è purtroppo la descrizione della chiesa, o quella che falsamente si chiama chiesa, che abbandona il Signore, dove orgogliosa, sapiente, piena di tutto, e il Signore Gesù dirà: Tu non sai che non hai niente, vieni a me,
Niente,
torna a
tornando
me.
adesso una volta,
E questo
scusami,
è
ciao, scusami. Ciao, Nicca, ciao. Ciao.
assolutamente fondamentale. E questo è pace e sicurezza. Ma c'è una cosa meravigliosa che leggiamo in questo testo, e qui veramente il Signore, questo testo è stupendo. E se noi leggiamo di quello che succederà agli increduli o a quella che falsamente si chiama Chiesa, qua c'è una parola stupenda dell'Apostolo Paolo per lo Spirito Santo. Ma voi, fratelli, qui ci viene messo un ma, una versativa, voi, fratelli. Quindi se questo succede, se questo è l'ira che colpirà purtroppo questa improvvisa rovina, cadrà loro addosso. Voi, fratelli, la grande antitesi qui comincia in questo passo meraviglioso, va fino al termine di questi primi 11 versetti, quindi dal versetto 4 al versetto 11, la grande antitesi, la grande differenza tra loro, voi, oppure come diventerà da un certo versetto, mi pare sia il 5, noi, poiché Paolo mette all'interno di questo voi anche se stesso. Ovviamente. Vi chiedo cortesemente di riprendere in mano la scrittura e rileggiamo i versetti che vanno da 4 a 8, poiché formano un unico blocco e vorrei potessimo rileggerli insieme. Quindi rileggiamo insieme Prima Tessalonicesi da 4 a 8. Ho provato a mettere qualche un po' di colori per aiutarci insieme a guardare il testo. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, sì che quel giorno abbia a cogliervi a guisa di ladro, poiché voi tutti siete figliuoli di luce e figliuoli del giorno. Noi non siamo della notte, né delle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Poiché quelli che dormono, dormono di notte, e quelli che si inebriano di notte. Ma noi che siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore e preso per elmo la speranza della salvezza. Allora, con questo testo sotto gli occhi, quindi teniamo questo, tenete per favore la parola del Signore aperta sotto gli occhi, vorrei che potessimo vedere con uno schema, un piccolo schema, questa antitesi di cui parlavo, questa differenza che fa la parola di Dio, che fa lo Spirito Santo, che fa l'Apostolo Paolo guidato dallo Spirito riguardo a loro rispetto a voi e noi. Vediamoli insieme. Allora, il primo punto è che loro saranno colti a guisa di ladro, di sorpresa. Contro voi e noi, il giorno del Signore non ci coglierà a guisa di ladro, non saremo sorpresi. Loro sono nelle tenebre, nell'oscurità, sono della notte e sono del buio. Noi, voi o noi, siamo figli di luce, della luce e figli del giorno. Loro sono addormentati, noi non dormiamo. Loro sono inebriati, ubriachi, noi siamo sobri. Loro sono colti da un'improvvisa rovina, come la doglia della donna incinta. Noi non siamo destinati ad ira, ma a salvezza. Allora vorrei che... ho voluto metterli in questa forma. Sono i versetti che abbiamo visto prima, niente di più, niente meno. Ho preso ciò che è scritto nella parola del Signore e ho voluto metterli in questa forma affinché potessimo avere graficamente ciò che ho provato a dire con tutti i miei limiti, con le parole. Quindi ricordando questo e ricordando i versetti da 4 a 8 che abbiamo appena letto, andiamo a vedere che cosa vuol dire essere figli di luce, cioè del giorno. Quindi figli di luce o figli del giorno, che sono due rafforzativi. Prima parla di figli di luce e poi di figli del giorno, come a calcare la mano. Figli di luce non è semplicemente un concetto, ma è un passaggio di stato. Quando noi leggiamo, per esempio, leggiamo un attimo insieme dalla parola del Signore, Efesini capitolo 5, dal versetto 3 al versetto 8. Se noi leggiamo insieme Efesini capitolo 5 dal versetto 8, ci dà proprio l'idea, ho voluto prendere un contesto più ampio, proprio per capire cosa vuol dire figli di luce. Figli di luce non è un concetto, ma è un passaggio di stato. Vediamo come la parola del Signore ce lo dice mille volte più chiaro di come lo posso dire io e con la potenza dello Spirito di Santo. Ma come si conviene a dei santi, né fornicazione, né impurità, né avarizia sia neppure nominata fra voi, né disonestà, né buffonerie, né facezie scurrili, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto rendimento di grazia. Poiché voi sapete molto bene che nessun fornicatore o impuro o avaro, che è un idolatra, ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. E questo abbiamo visto anche prima, quando abbiamo parlato dell'apostasia. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, i falsi profeti, poiché per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Non siate dunque loro compagni, ecco la luce dalle tenebre, perché già eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Conducetevi come figliuoli di luce. E un altro testo, 1 Pietro 2,9, che noleggiamo, cito io, dice: noi siamo stati chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Allora, qui parliamo di un passaggio di stato. Cioè, figli di luce vuol dire non essere loro compagni. Cioè, figli di luce vuol dire che tutte le cose di cui abbiamo letto non devono far parte della nostra vita. Fornicazione, idolatria, impurità, buffonerie, facezze scurrili. Queste cose sono opere delle tenebre. Noi siamo figli di luce, siamo passati della luce. Prima eravate tenebre, non dice ancora, l'Apostolo dice qualcosa di più. Non eravate nelle tenebre, ma dice voi eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Conducetemi con figlioli di luce. Questa è la parola del Signore. Perché siamo figliuoli di luce? Perché, come ho messo lì, Giovanni 8,12, la luce del mondo, la luce che illumina ogni uomo, come è scritto anche in Giovanni capitolo 1, è venuta in noi. Lo Spirito Santo, lo Spirito di Cristo, la luce che illumina le nostre vite, che illumina i nostri visi, che illumina i nostri cuori, è venuta in noi. Figli di luce. Contro le opere raccapriccianti delle tenebre. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché se quelle cose fanno parte della vostra vita e guidano la vostra vita, e cioè sono il motore trainante della vostra vita, non vi ingannate, perché l'ira di Dio è per gli uomini ribelli. Ma se noi siamo figli di luce, cioè in Cristo siamo divenuti figli di luce, siamo passati dalla morte alla vita e siamo figliuoli del giorno, è venuto un passaggio di stato. Ecco perché in Matteo Gesù dice: voi siete la luce del mondo. Questo è meraviglioso. Matteo 5,14, che non leggiamo per brevità. La parola dice: voi siete la luce del mondo. E una luce non è fatta per essere messa sotto al secchio, ma è fatta per salire, metterla sopra il monte, affinché gli uomini la vedano, affinché faccia luce a coloro che sono in casa. Questa è una parola di Dio meravigliosa. Quindi non è semplicemente solo un figlio di luce, un concetto, ma è una cosa che è avvenuta nel passato della nostra vita, quando noi siamo passati dalla morte alla vita, dalle tenebre alla luce. Noi siamo stati chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce, per proclamare le sue virtù, come dice la parola di Dio, con la bocca e con i cuori e con la nostra vita. E ancora un altro passaggio che amo molto nelle scritture, questo invece lo leggiamo, è in seconda Corinzi capitolo 4 versetto 6. Cosa dice la parola in seconda Corinzi 4 versetto 6? Che è bellissimo questo testo, lo amo molto. Seconda Corinzi 4, 6 dice: perché l'Iddio che disse splenda la luce fra le tenebre, guardate che meraviglia, è quello che risplende nei nostri cuori, affinché noi facessimo brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Ma capite questa parola? Io non la capisco, però è meravigliosa. Nel senso, non riesco a coglierla fino in fondo, ma guardate che meraviglia. L'Iddio che dice splenda la luce fra le tenebre è quello che risplende nei nostri cuori. Ecco cosa vuol dire essere figli di luce. L'Iddio che ha fatto splendere, l'Iddio che è splendore, di fronte al quale noi non potremo tenere gli occhi aperti. Come quando guardiamo il sole e non riusciamo a tenere gli occhi aperti, pensate come potremmo mai tenere gli occhi aperti quando guardiamo il Signore che ha creato quel sole. E questo è meraviglioso, è colui che splende nei nostri cuori. Questo vuol dire essere figli di luce. Un figlio di Dio vive nella luce e non nelle tenebre, e che testimoniano, chi vive nelle tenebre testimonia semplicemente di essere tenebra, ma chi vive nella luce, chi desidera la luce, dimostra di essere un figlio di luce. E questo è meraviglioso. E pensavo, riguardo anche a me stesso, che cos'è tenebra? è tutto ciò che noi non vogliamo esporre alla luce. Pensate a qualcosa nella nostra vita, pensate a un pensiero, pensate a un atto, pensate a qualsiasi cosa della vostra vita. Se non si può esporre alla luce, e capite come lo sto dicendo, è chiaro che certe cose non andiamo a farle alla luce del sole, però capite quello che sto dicendo, certi pensieri, certi atti, certe azioni che noi facciamo. Le facciamo a volte, le pensiamo di nascosto, non di nascosto al Signore, certamente, ma quella è un'opera delle tenebre. Anche perché il Signore dirà, tutto quello che avete fatto nelle stanze interne verrà proclamato sui tetti. Quindi, guardiamoci dalle buffonerie, dalle facezie scurrili, dalle male parole, dalla maldicenza, dall'idolatria, dalla fornicazione, dalla menzogna, dall'adulterio e da tutte quelle cose sulle quali viene l'ira di Dio. Poiché vogliamo e desideriamo essere figli di luce, poiché siamo luce nel Signore. E questo è fondamentale. E guardate ancora questo testo di Giovanni, al capitolo 3, versetto 19-21. Vangelo di Giovanni, capitolo 3, versetti 19-21. Leggiamo solo una parte, magari. Guardate cosa dice, più chiaro di così. Il giudizio è questo. Guardate quale le parole di Gesù. Il giudizio è questo, che la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Poiché chiunque fa cose malvagie odia la luce, quello che vi dicevo adesso, e non viene alla luce. Si fa cose malvagie, stanno nascosto. Un ladro l'ubra di notte. Perché non viene alla luce. Perché le sue opere sono malvagie, ma chi mette in pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano, guardate la differenza, manifestate, perché sono fatte in Dio. Questi testi sono veramente chiari e credo che qualsiasi mio commento su questo testo sarebbe di troppo. Sono veramente testi meravigliosi della parola del Signore che parlano al mio cuore e parlano profondamente. Al mio cuore, credo che parlino al cuore di tutti noi. Quindi i figli della luce, cosa fanno i figli della luce? Paolo aggiunge anche figli del giorno, proprio come ho detto prima, per identificare questo. I figli della luce non dormono, non si inebriano, l'abbiamo visto prima, ma vegliano e sono sobri. Quindi la parola di Dio dice non dormono, ma vegliano. Vegliano, secondo il termine, secondo quello che possiamo leggere anche nell'origine di questa parola, è avere una mente lucida, avere una mente attenta, avere una mente vigile. Questo è il vegliare. Vegliare che ovviamente non ha a che fare col dormire. Se noi dormiamo non siamo vigili. La nostra mente in quel momento non è lucida, non siamo reattivi. Non siamo attenti, ma dormiamo. E la parola di Dio dice esattamente il contrario, che un figlio della luce veglia. Mi piace sono grazie al Signore e allo Spirito suo Santo, perché il fratello Raffaele ha pregato proprio in questo senso, nella sua preghiera questa sera, lo Spirito di Dio guida ogni cosa, e anche il fratello Enzo, mi ricordo che giovedì scorso ha fatto proprio una preghiera in questa direzione, Signore fa che noi vegliamo. E questo è fondamentale. Noi dobbiamo vegliare, soprattutto in questi tempi. Non so se voi ve ne siete accorti, ma questi tempi sono un rischio tremendo di addormentarsi. E ancora di più, vedremo tra un attimo, di essere inebriati, cioè di essere ubriacati. Questi sono tempi in cui noi siamo chiamati a vegliare, a vegliare. Quando si avvicina la notte, noi dobbiamo vegliare. C'è un momento, un certo orario, io ci sono certi momenti della sera, quando ci sono a certi orari in cui vedo che gli occhi cominciano, però è ancora presto per andare a letto. In quel momento proprio devo fare uno sforzo per stare sveglio. È passato quel tempo, che può essere più o meno lungo, forse è capitato anche a voi, o magari chi fa turni, sto pensando anche al fratello Vincenzo, che fa turni magari che arriva a casa alle 10 delle sere. Penso che ci siano dei momenti in cui ci viene proprio la stanchezza, quello che si chiama anche l'abbiocco, E in quel momento noi dobbiamo fare uno sforzo per stare svegli, per mantenere la nostra mente lucida, la nostra mente attenta, soprattutto se stiamo lavorando, anche in quel caso, poiché se lavoriamo per esempio con delle macchine che possono fare dei danni, sia persone sia cose, dobbiamo stare attenti. Quindi la parola di Dio ci dice di vegliare, di vegliare. Laddove vedete che queste cose si avvicinano, vegliate. La parola del Signore lo dice molto bene in Matteo, il capitolo 24, versetto 43. Ma sappiate questo, dice il Signore Gesù nel suo sermone profetico, sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a quale vigilia il ladro deve venire, veglierebbe e non lascerebbe forzare la sua casa. Perciò anche voi siate pronti, dice il Signore, perché nell'ora che non pensate, il figliuolo dell'uomo verrà. Siate pronti, vegliate, dice il Signore. E se noi leggiamo anche Matteo capitolo 25, vediamo questa stessa cosa. Vegliate, vegliate, alle vergini, vegliate, perché il grido dello sposo si udirà alla mezzanotte. E questo è meraviglioso. State attenti, state vigili, vegliate. Un altro aspetto che ho già anticipato è: non si inebriano, non si ubriacano, ma stiamo sobri. L'inebriarsi o l'ubriachezza ha a che fare con l'effetto di sostanze eccitanti, inebrianti. Quindi, messo nel contesto di questo testo biblico, vuole dire tutte quelle situazioni che ci fanno barcollare, che non ci fanno stare stabili. Vi ricordate anche quel passaggio di Efesini capitolo 4? Affinché non siate sballottati qua e là da qualsiasi vento di dottrina, per la frode degli uomini. E come abbiamo letto prima, ci saranno tempi, e ci sono tempi, in cui la frode aumenta, gli spiriti seduttori aumentano, e noi dobbiamo stare sobri, vegliare e stare sobri. Quindi non come sotto l'effetto di sostanze inebrianti, ma stare sobri. E il testo che ho voluto citare, lo leggo io, da Isaia capitolo 28, dà proprio il senso di quello che stiamo dicendo. Ma anche questi barcollano per il vino, vacillano per le bevande inebrianti. Sacerdote e profeta barcollano per le bevande inebrianti, affogano nel vino, vacillano per le bevande inebrianti, barcollano profetizzando, tentennano rendendo giustizia. Ecco lo stato di un inebriato, di un ubriaco: barcolla, sente delle si fa eccitare, eccitanti, qualcosa che scalda la nostra anima, ma non come per lo Spirito di Dio, come qualcosa che ci rende, che ci inebria, qualcosa che viene da fuori, una sostanza che ingeriamo. E ci sono tante cose che noi possiamo ingerire da fuori, e sto parlando ovviamente anche in senso spirituale, tante cose che noi possiamo ingerire dall'esterno, che questo mondo ci propina e ci rende ubriachi, ci rende inebriati. In questo tempo in cui il Signore ci dice: più forte, siate sobri, siate equilibrati. La sobrietà ha a che fare con l'equilibrio, ha a che fare con la stabilità, ha a che fare con l'essere temperati in ogni cosa, spirito, anima e corpo, in attesa del Signore Gesù. Controllo il tempo, ok, andiamo bene. Quindi, per ricapitolare, non dormire, non inebriarsi, ma stare svegli, essere sobri, ha a che fare con una mente lucida, cioè siate pronti. Come dice Pietro, mi pare di ricordare, cingetevi le vostre vesti, cingete i vostri fianchi siano cinti, cioè siate pronti all'azione e siate stabili. La stabilità che dà, vedremo tra un attimo, il fatto di essersi rivestiti e di mantenere la corazza e l'elmo dell'armatura, quindi la corazza della fede, dell'amore, e l'elmo della salvezza. Questo è ciò che ci rende stabili e sobri negli attacchi del mondo e che ci tende svegli. Se noi speriamo veramente, questa speranza è una certezza, in Cristo noi stiamo svegli. Se noi abbiamo una certezza vera e prendiamo come scudo, come elmo la salvezza che il Signore ci ha donato e come abbiamo visto domenica, quanto è costata a Cristo questa salvezza per noi. E se noi ci rivestiamo della corazza dell'amore contro una Chiesa che sarà sempre più, come dice la parola, la carità dei più si raffredderà. Non permettiamo di raffreddare l'amore, perché se noi raffreddiamo l'amore e primariamente l'amor fraterno, allora noi decadiamo da quel comando: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Guardate che il Signore Gesù ha dato diversi comandamenti, ma questo comandamento è fondamentale. Questo è il mio comandamento, dice in Giovanni, mi pare, capitolo 13, versetto 35. Cito a memoria, potrebbe non essere esatto. Amatevi come io vi ho amato. Da questo conosceranno che siete i miei discepoli, dall'amore che avete gli uni per gli altri. Di fronte a un mondo e una Chiesa che apostaterà dalla fede, apostaterà dall'amore, apostaterà dalla speranza, perché desidererà sempre più la terra rispetto che il cielo. Dobbiamo, voi fratelli, come scritto in alto, i figli del giorno, i figli della luce, vanno avanti indossando l'armatura la corazza, l'armatura di Dio, la corazza della fede e dell'amore, e l'elmo e della fede. E della speranza e l'elmo della salvezza, e questo è fondamentale. E questo, vabbè, l'ho già detto, amore, fede, speranza sono diverso, cioè sono il contrario dell'apostasia. Tutto ciò che non è amore, fede, speranza, perché queste cose rimangono fede, speranza, amore, ma la più grande di tutte è amore. Se queste cose mancano, possiamo citare o conoscere tutte le verità bibliche a memoria, ma nessuna di quelle verità vive nel nostro cuore. Perché fede, speranza e amore sono questa triade, questo trittico, non so come chiamarlo, questo trio di cui la parola di Dio parla, e parla anche qui, come abbiamo letto. E ne ha già parlato Paolo al primo capitolo, mi pare, di questa epistola, è il verso 3, fede, speranza e amore. E qui, come a ricapitolare e chiudere, ci ripresenta di nuovo questo trio meraviglioso, e noi dobbiamo veramente stare in questo per camminare nella luce, camminare con la gioia della salvezza, camminare scudati da qualsiasi attacco, dalla fede in Cristo e dalla certezza, dalla speranza certa, dalla speranza biblica in Cristo, nelle sue promesse e nel suo ritorno. E questo è veramente meraviglioso. Contro invece, come ho già detto, l'apostasia, che è il contrario di tutte queste cose. E questo è meraviglioso. Non vado in dettaglio su fede, speranza e amore, poiché ne abbiamo già parlato, ne abbiamo meditato il primo capitolo di Prima Tessalonicesi, e ne abbiamo parlato, se non ricordo male, anche quando abbiamo studiato e meditato assieme la parola in Efesini. Ma questi sono fondamenti, sono un fondamento della vita del cristiano, cioè colui che manifesta il carattere di Cristo. Ed è l'elmo della salvezza, proprio quell'elmo meraviglioso che ci protegge il nostro capo, protegge anche, mi piaceva pensare proprio all'elmo che è sul capo e protegge la nostra mente, e la rende, la mantiene lucida, vigile da qualsiasi dardo infuocato, come la corazza difende il nostro petto e i nostri organi vitali da qualsiasi attacco esterno. Queste sono ovviamente metafore, l'armatura è una metafora di ciò che fa parte del credente. Ancora, ma voi fratelli, e questo è ancora meraviglioso, l'abbiamo visto, ma lo leggiamo, poiché Dio non ci ha destinati ad ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del Signor nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, affinché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Non ci ha destinati ad ira, ma a salvezza. E questo stesso testo non lo leggiamo per ragioni di tempo, l'avevo messo da leggere, ma lo leggete voi. Lo potete leggere a casa con calma, dallo stesso messaggio, perché Dio non ci ha destinati ad ira, ma a salvezza, ma ad ottenere salvezza. E questo è un testo meraviglioso che ci dice, che ci parla di ciò che il Signore ha preparato per i suoi figli. Abbiamo visto il giorno del Signore, abbiamo visto il rapimento. Per quanto mi riguarda, questo testo insieme a Prima Tessalonicesi capitolo 1:10, per quanto mi riguarda alla luce della scrittura, questi testi sono sufficienti per affermare che noi non vivremo il giorno del Signore. Cioè quelli che sono, secondo la Bibbia, secondo questi testi che abbiamo letto, ce ne sono altri, e che non leggiamo adesso per motivo di tempo, la Chiesa non vivrà il giorno del Signore. Poiché è chiaro a questo punto, se pensate allo specchietto che abbiamo fatto, i figli di luce non possono vivere il giorno delle tenebre. Quando abbiamo letto del giorno del Signore, che sarà giorno di fitta nebbia, giorno di oscurità, giorno di tenebre, giorno di ira funesta, giorno di fitta nebbia, eccetera, per i giorni del Signore che sono figli di luce, non possono vivere il giorno del Signore. Qui la parola lo dice molto chiaramente, non ci ha destinati ad ira, di ciò che sta parlando qui il Signore, il contesto è il giorno del Signore, ma ci ha destinati a salvezza. Allora, il giorno del Signore e il rapimento sono tra loro correlati? Questa è un'altra domanda importante. E la risposta è sì. I giorni del Signore e il rapimento sono correlati. Come? Da cosa sono correlati? Poiché sono uno di seguito all'altro. Quindi il giorno del Signore e il rapimento sono correlati dal fatto che, perlomeno da quanto comprendo da questa parola che abbiamo letto insieme, il giorno del Signore avrà inizio successivamente al rapimento. Quindi rimane una domanda che non risponderò questa sera e non lo farò volutamente, non lo faccio volutamente. Che cosa vuole dire in realtà il giorno del Signore? Che cos'è il giorno del Signore da un punto di vista di dettaglio, quindi a livello temporale? Non andrò su questo genere di dettaglio, ho deciso di non farlo, però è chiaro dalla parola di Dio, perché questo mi sembra chiaramente espresso dalla scrittura, che soprattutto da quel loro e quel voi, che la Chiesa, i figli della luce, i figli di Dio, coloro per il quale, come è scritto lì, per mezzo del Signor Gesù Cristo otterranno salvezza, cioè hanno ottenuto salvezza in Cristo Gesù, non attraverseranno il giorno del Signore. Questa è una verità che si raccoglie dalla parola di Dio. Per mezzo del Signor nostro Gesù Cristo significa che in Cristo noi non passeremo quel giorno, poiché il giorno del Signore ha per noi bevuto il calice dell'ira divina. Quindi coloro che sono in Cristo sono al riparo da questo calice d'ira, come scritto anche in altri testi o anche in parte Romani capitolo 8 al versetto 1, sebbene il contesto ci parli anche di liberazione dal peccato in Romani capitolo 8, però chiaramente coloro che sono in Cristo, coloro che per mezzo sono in Cristo Gesù, per mezzo di Cristo, arca di salvezza, non attraverseranno il giorno del Signore e non su di loro non sarà versato il calice dell'ira, che purtroppo, come dice Giovanni, l'ira di Dio rimane su di loro, cioè su loro, un altro loro, coloro che non hanno, che hanno amato le tenebre, come abbiamo letto prima, invece di amare Cristo che è la luce. Sia che vegliamo sia che dormiamo, questo è un testo piuttosto difficoltoso. Ho letto alcuni commenti su questo testo, anche studiosi di certo calibro si scontra, calibro intendo conoscenti dei testi credenti e conoscenti di testi in lingua originale, e si sono scontrati su questi scontrati. Hanno avuto diverse visioni, diciamo, diverso riguardo a questi testi, soprattutto su noi che vegliamo e dormiamo. E io vedo anche per il versetto che ci sarà dopo, il versetto 11, certamente una connessione con ciò che con la, ciò che l'Apostolo aveva detto prima quando parlava del giorno del rapimento della Chiesa. Cioè, questo sarà oggetto sia dei viventi e sia di quelli che si sono addormentati. Però quello che vedevo qui è questo aspetto importante che io vedevo e mi sembra, siccome vogliamo e dormiamo sugli stessi termini da un punto di vista originale che vengono usati nei versetti che abbiamo letto prima, questo sia che vediamo sia che dormiamo sembra che noi possiamo tranquillamente dormire e vivremo insieme con lui. Il punto non è questo. Abbiamo detto che un figlio di Dio non dorme, non vive nel sonno e non vive nelle tenebre. Però quello che qui emerge è questo, che non sarà la situazione del nostro ultimo giorno. Oggi ho dormito e quindi non sarò col Signore. Quello che io vedo qui è che i figli di Dio saranno col Signore. Questo è il senso per me di questo testo. Quindi non vuol dire che noi dobbiamo dormire, ma vuol dire che non dipende. In tutto questo rimane vera la grazia di Dio, che noi saremo col Signore non perché saremo stati bravi a vegliare, ma saremo col Signore per la grazia di Dio, come dice qui in quello che ho messo in arancio, perché siamo nel Signore Gesù Cristo. Ma è altresì vero che coloro che sono nel Signore Gesù Cristo vegliano. Può capitare un periodo in cui non si veglia, ma questo non è. Questo è secondo me il messaggio di questo testo, ma questo non è il modo di vivere di un figlio della luce. Non di meno, sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con lui. E questo può anche essere riferito in realtà anche alla parte fisica, però ci vedo più, come dicevo prima, una relazione al vegliare e al dormire della mente, quindi nello stare con una mente lucida. Non di meno, tutto questo, l'essere insieme con lui non dipende dal fatto che vegliamo, ma dipende dal fatto che siamo in Cristo Gesù. I figli, come ho scritto lì, sono figli. Perciò, ultimo versetto, consolatevi dunque ed edificatevi l'un l'altro, come d'altronde già fate. Quello che dicevo anche in preghiera. È assolutamente fondamentale che noi, nella parte della veglia, è consolatevi gli uni gli altri. Perciò, sapendo queste cose, che non saremo sotto l'ira, che il Signore ci ha salvati, che siamo figli di luce, che il Signore ci chiama a camminare nella luce, che siamo amati dal Signore, che ha fatto tutto questo per noi, consolatevi gli uni gli altri. Come abbiamo letto nel versetto 18 del capitolo 4, consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Guardate come torna. Consolatevi. Com'era la consolazione del rapimento della Chiesa? La stessa consolazione è qui. Non ci sarebbe nessuna consolazione se il messaggio fosse che noi dovremmo passare per il giorno del Signore, cioè per un giorno d'ira d'ira tremenda. Ma qui la parola di Dio ci sta dicendo, siccome ci sono queste promesse per voi, consolatevi ed edificatevi l'un l'altro, parlate tra di voi di queste cose, rammentatevi ciò che il Signore ha fatto per voi, la grazia che c'è in Cristo, le cose vere, le cose buone in cui c'è qualche virtù e qualche lode, come dice Filippesi, siano quelle oggetto dei vostri pensieri e la vostra mente sarà lucida e la vostra vita sarà sobria. Consolatevi, edificatevi, parlatevi con queste parole, canti, salmi spirituali, come d'altronde, come la Chiesa già di Tessalonica, già fate. Ma dobbiamo continuare, non dobbiamo smettere di incoraggiarci gli uni gli altri nel cammino. E questo l'ho già detto. Quindi per chiudere, molto velocemente, abbiamo visto pace e sicurezza. Pace e sicurezza sarà, forse sarà, comunque certamente la parola di Dio ci dice quando diranno pace e sicurezza, e dobbiamo capire, il Signore ci rivelerà sempre di più nei tempi giusti che cosa vuol dire questo. Promesse di pace, promesse di sicurezza, quando in realtà sarà una rovina che verrà loro addosso e noi ne saremmo scampati. Quindi loro, voi e noi. Questo è un punto fondamentale di questo testo, che ci aiuta a leggere anche Seconda Tessalonicesi, dove si parla ancora in maniera approfondita del giorno del Signore. Sonno ed ebbrezza da una parte, loro, con veglia e sobrietà che il Signore chiede ai suoi figliuoli. Ira da una parte, salvezza dall'altra. Quindi l'ira sarà tremenda, come pregavamo insieme. Abbiamo ancora tempo di parlare del Signore e di fare sì che gli uomini siano scampati. Leggete alcuni capitoli particolari, capitoli che vanno dal 7 in poi del libro dell'Apocalisse, e vedrete cosa sarà quel tempo. E non ci è dato niente pochissimo di quello che sarà la morte seconda, lo stagno di zolfo e di fuoco. E quindi c'è ancora tempo per la salvezza di Dio. Per quello che il messaggio per noi, vegliamo, siamo sobri e camminiamo nella luce. Che il Signore ci benedica. Amen.